Benvenute e benvenuti a scuola. La scorsa settimana, nell'ambito del tradizionale ripetitivo rituale della partenza, del quale dobbiamo celebrare ancora un atto questa sera, abbiamo cominciato ad affrontare il tema dell'autonomia della lingua. Sappiamo che la parola chiave autonomia caratterizza l'epoca moderna e la ragione per cui ci stiamo dedicando a questo tema, il tema dell'autonomia della lingua, dipende dal fatto che questo argomento è legato alla pubblicazione avvenuta a Ferrara nel 1516 del poema Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, un'opera che insieme ad altre opere significative di cui abbiamo studiato il contenuto nel corso del viaggio dello scorso anno, concorre alla nascita della modernità. Dell'Orlando Furioso abbiamo cominciato a leggere le prime ottave del primo canto con l'obiettivo di familiarizzare con la lingua cinquecentesca del poema, che ha per noi un buon tasso di comprensibilità. Infatti è in questo momento, agli albori dell'età moderna, che una determinata lingua, con una serie di caratteristiche precise, si sta predisponendo a diventare la lingua italiana. E noi dobbiamo avere un'idea del fatto che la lingua che utilizziamo per comunicare ha una storia. Una storia che non si perde nella notte dei tempi, ma è ben definita. A compiere questa operazione ha contribuito, oltre al poeta Ludovico Ariosto e a molti altri letterati e letterate, soprattutto un personaggio che abbiamo incontrato la scorsa settimana e che continua ad accompagnarci, Pietro Bembo. Pietro Bembo, abbiamo detto la scorsa settimana, è nato a Venezia nel 1470, è figlio dell'umanista Bernardo Bembo e della nobildonna Elena Morosini, quindi nasce in una famiglia privilegiata, del quale abbiamo conosciuto la biografia nel periodo della gioventù, a cominciare da quando ancora bambino, durante il suo soggiorno a Firenze, a seguito del padre ambasciatore. No? Pietrino lo porto con me, anche se così fa un'esperienza, no? Impara con un precettore che lo segue nello studio la lingua toscana, cioè una lingua che a lui piace molto e che per la sua qualità sceglierà come propria per tutta la vita. Noi abbiamo detto che è una preferenza indotta la sua, perché viene a Firenze quando da bambino ha già sentito leggere la Divina Commedia, il Canzoniere del Petrarca, le novelle del Boccaccio, ed è chiaro che avendole già sentite leggere, quando arriva a Firenze si trova in un contesto dove tutti parlano quella lingua, no? Che lui ha imparato ad apprezzare già da bambino molto piccolo, perché qualcuno gli ha letto queste opere. E poi lo abbiamo seguito quando 22enne si trasferisce e soggiorna a Messina con il suo amico Angelo Gabriele, un amico coleale, no? Si chiama così, per frequentare la scuola di greco, abbiamo detto, un master, vogliono fare un master questi ragazzi della lingua greca, e la scuola, una delle scuole più rinomate di greco è in Sicilia, Messina, ed è la scuola di greco del famoso filologo e umanista Costantino Lascaris. E sappiamo che durante questa permanenza siciliana Pietro Bembo con Angelo Gabriele compie un'esperienza formidabile, un'ascensione sull'Etna, partendo dal paese di Randazzo, che sta a nord dell'Etna. Randazzo sta vivendo un periodo particolare di prosperità. Insomma, visitatelo questo paese, questa cittadina, con una guida della Sicilia, navigando in rete. E Pietro e Angelo vivono un'esperienza emozionante e Pietro la narra nella sua prima opera, dedicata proprio ad Angelo Gabriele, intitolata De Etna, libro che racconta l'ascensione sull'Etna dedicato al mio amico Angelo Gabriele. E quest'opera è scritta in latino, sotto forma di dialogo platonico, quindi lo stile è quello classico, immaginando di avere come interlocutore suo padre Bernardo. No? Quando torna a casa, succede sempre così, no? I nostri genitori ci chiedono: allora, cosa hai visto? Che esperienza hai fatto? Cosa hai imparato? Chi hai conosciuto? Ecco, noi abbiamo puntato l'attenzione la scorsa settimana su quest'opera, ricordate, no? Anche con la collaborazione di Maria Corti, autrice di un saggio scritto sotto forma di romanzo che si intitola Catasto Magico. Catasto Magico sono parole del Bembo, anche se Maria Corti mette in gioco tutte le leggende che ruotano intorno a questa straordinaria montagna che è l'Etna, nella quale, alle pendici della quale si incontra anche Re Artù, con i Cavalieri della Tavola Rotonda, si incontra Carlo Magno con i Paladini, ed è per quello che poi nascerà la tradizione dei pupi e dei puntisti camminanti proprio lì, in quel posto. Ora, continuiamo ad occuparci della biografia di Pietro Bembo, per poter studiare le sue idee in campo linguistico, perché queste idee hanno condizionato la nascita e lo sviluppo della lingua italiana. E se noi parliamo così, con questo lessico, con questa grammatica, con questa sintassi, e sebbene le lingue siano apparati in continuo movimento, noi lo dobbiamo soprattutto al pensiero di Pietro Bembo, un pensiero che anche Ludovico Ariosto condivide, ha seguito facendolo proprio. Ed è per questo motivo, prima di tutto, che Ludovico Ariosto scrive l'Orlando Furioso. Guardate sul punto 1 del repertorio. Pietro Bembo lascia Messina nel 1494, dopo aver frequentato con profitto insieme al suo amico Angelo Gabriele la rinomata scuola di greco di Costantino Lascaris, una scuola collocata dal 1468 nel convento basiliano di San Salvatore. Costantino Lascaris, come sappiamo, è un dotto umanista bizantino che è fuggito da Costantinopoli dopo la conquista ottomana della città. Sono molti gli intellettuali che sono emigrati in Occidente e hanno trovato lavoro. Pietro Bembo ritorna a Venezia e collabora attivamente con il letterato Aldo Manuzio. Aldo Manuzio ha dato inizio, come sapete, al primo importante programma editoriale. Con Manuzio, sono fratelli, ma soprattutto Aldo dirige la casa editrice, nasce l'editoria moderna, cioè non ci si limita a stampare dei libri, ma se ne cura anche la forma dal punto di vista estetico, la dimensione, nascono dei libri portabili finalmente, perché prima ci voleva un asino per portare, un mulo per portare un libro, nascono quindi libri portabili. La rilegatura, i caratteri più leggibili possibili, per migliorare proprio la lettura del testo. E possiamo dire che l'editoria moderna ha avuto inizio con la pubblicazione nel 1495, di questo non ce ne dovrebbe dimenticare, del testo della grammatica greca di Costantino Lascaris. Perché il manoscritto di quest'opera viene portato da Messina a Venezia da Pietro Bembo e da Angelo Gabriele, che lavorano insieme a Manuzio, ad Aldo Manuzio. La grammatica greca di Costantino Lascaris porta il titolo, è stata intitolata Erotemata, dal termine erotematikos. Erotematikos in greco significa interrogativo, perché il metodo di Lascaris, guardate, come nello studio odierno delle lingue, per studiare il greco, si basa sul procedimento della domanda e della risposta, no? Che cosa c'è sul tavolo? Sul tavolo c'è la valigia. Cosa c'è sotto al tavolo? C'è il gatto. Che cosa fanno? Siamo... No, sopra... C'è la penna. E quindi noi crediamo che, attenzione, perché noi pensiamo che questi metodi siano modernissimi. Cioè, in realtà, Lascaris già fa un intervento di questo tipo, che è un intervento erotematico, si chiama in greco, no? E si basa sul procedimento della domanda e della risposta, ma Costantino Lascaris applica lo studio della lingua al metodo filosofico di Socrate, che è detto erotematico. Sapete che anche Socrate, quando ci incontrava, cominciava a farci mille domande, no? E attraverso quelle domande faceva sì che noi ci avvicinassimo alla verità, cioè a capire che a calappiare la verità non era una cosa molto facile, no? Anzi, però bisognava farci delle domande comunque, anzi più che mai col sistema erotematico. Per secoli, guardate, nelle scuole europee, fino alla fine del Settecento, il greco è stato studiato sulla grammatica di Costantino Lascaris, e tra il 1497 e il 1499 Pietro Bembo studia all'Università di Padova, dove frequenta le lezioni dell'aristotelico Pietro Pomponazzi, personaggio che noi abbiamo incontrato lo scorso anno, perché il suo commento al commento era sul tavolo di Papa Giulio II, ricordate, insieme ad altri testi per lavorare sul soffitto della Cappella Sistina. E nel frattempo frequenta la corte di Ferrara, che i duchi d'Este, come già sappiamo, a cominciare da Ercole I, hanno trasformato in un importante centro letterario e musicale. A Ferrara Pietro Bembo incontra Ludovico Ariosto e, anche consigliandosi con lui, visto che tra i due nasce una bella amicizia, inizia la stesura di un'opera scritta sullo stile dei dialoghi di Platone, intitolata Gli Asolani, i dialoghi asolani. Ora, se un insegnante vuole compiere il suo suicidio didattico, presenta gli Asolani, ma io non sono ancora pronto per il... E quindi, sì, è così, l'ho sentito dire, lo ripeto, perché... E perché no? Perché noi no? Perché no? Perché a noi non dovrebbe toccare, no? Siamo chi siamo. Voglio dire, no? Dobbiamo comunque provare. Gli Asolani, opera pubblicata nel 1505 con una dedica. Intanto la dedica è molto interessante. Una sorta di distacco consensuale a Lucrezia Borgia, fanciulla che tutti conoscete, non c'è bisogno di presentare Lucrezia Borgia, ormai campeggia nelle fiction a livello internazionale, è una grande scoperta, no? Non mi risulta però che nelle fiction venga citato Bembo, che invece ha un ruolo, no? Perché probabilmente non si sa. E Pietro Bembo conosce Lucrezia Borgia, che è vissuta dal 1480 al 1519 a Ferrara, nel 1502, dopo che lei l'anno prima ha sposato Alfonso I d'Este. Diciamo, è stata costretta a sposare, perché purtroppo lei a 22 anni è già al terzo matrimonio, a causa delle manovre di suo padre, Don Rodrigo Borgia, il Papa Alessandro VI, e di suo fratello Cesare, che usano Lucrezia sul piano politico attraverso quel sistema che è il sistema delle note. Sposa Alfonso I d'Este, che è il figlio del duca Ercole I, di cui erediterà il titolo nel 1505, ed è il fratello di Isabella d'Este e del cardinale Ippolito, al quale Ludovico Ariosto, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, al quale Ludovico Ariosto dedica l'Orlando Furioso, anche se Ippolito non lo prende neanche in considerazione, si è dimostrati messi a fare queste cose. E Alfonso, 1476-1534, è al secondo matrimonio, è vedovo, vedovo senza figli di Anna Sforza. Ecco, vedete, questi personaggi li trovate, se andate in biblioteca, no? Trovate una documentazione nei libri storici, sono molte monografie su questi periodi, e sulla rete potete cercare questi personaggi. Lucrezia rimane subito colpita dalla bellezza, e soprattutto, sì, è nota la bellezza di Pietro Bembo, soprattutto dalla cultura di Pietro Bembo, uno bello e colto, che frequenta la corte estense per motivi di studio, il quale nel 1501, sempre su sollecitazione di Aldo Manuzio, l'editore, aveva curato un'edizione del Canzoniere di Petrarca, e Lucrezia desidera proprio incontrare qualcuno che le legga e le commenti le rime di Petrarca, perché è una ragazza curiosa e intelligente, che stanno ora raggiungendo la fama dopo oltre un secolo. Guardate che il Canzoniere del Petrarca è in questo momento che raggiunge la fama, un secolo dopo, perché precedentemente ci è voluto un po' a masticarlo. Naturalmente il Bembo è uno di quelli che se ne occupa. Lucrezia cerca qualcuno, cerca un amante, cerca qualcuno che a lei spieghi il Canzoniere del Petrarca. Naturalmente tra queste due persone nasce una relazione, è inevitabile sul piano intellettuale. E poi Bembo, tra l'altro, sta anche preparando la pubblicazione, sempre con Aldo Manuzio, dell'edizione della Divina Commedia di Dante. Guardate, dobbiamo dire che queste edizioni sono state pietre miliari, no? Che hanno contribuito all'affermazione del nuovo umanesimo rinascimentale e al processo di autonomia della lingua italiana volgare. Queste edizioni iniziali, quelle dei Manuzio, del Bembo, che collabora, diventano fondamentali per divulgare queste opere, perché, capito, non era facile trovarle in edizioni trasportabili, utilizzabili. Ora, tra Pietro e Lucrezia nasce una relazione che, dalle lettere, non pare solo di natura intellettuale, anche se l'argomento di cui trattano è quello dell'amor platonico, tra virgolette, che però, sebbene molto orientato alla spiritualità, come voi sapete, non esclude il coinvolgimento fisico. Abbiamo detto che noi abbiamo travisato il termine amor platonico, no? Non si può considerare l'amor platonico un amore senza esercizio della sessualità, non è così. L'amor platonico è un esercizio dove due persone si incontrano fisicamente proprio perché è l'intelletto che gioca un ruolo e dà una soddisfazione all'incontro. E un tema cardine, questo dell'amore platonico, sollevato dalla corrente pedagogico-filologica del neoplatonismo diretta da Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, come molti di voi sanno dal viaggio dello scorso anno, un tema, un argomento di cui abbiamo parlato lo scorso anno. Il tema, proprio all'Accademia Fiorentina, dove si pratica questa idea, questa ideologia sull'amore platonico. Il testo della dedica dell'opera Iasolani, che tratta l'argomento dell'amore platonico, ci fa capire, siamo nel 1505, che la relazione tra Pietro Bembo e Lucrezia Borgia termina, come abbiamo detto, in modo consensuale. Cioè, in questa, c'è un dato che fa da... in modo cronologico dà un senso a questa storia. E non solo per la presunta gelosia del marito, il duca Alfonso I, ma anche per altri motivi contingenti. Guardate, in questo periodo Ferrara è in guerra con Venezia e Pietro Bembo sarebbe un nemico, no? È un nemico, anche se lui si considera cittadino del mondo più che veneziano, quindi, però. La guerra viene dichiarata e combattuta per il controllo del Polesine, di Rovigo e del mercato del sale, difatti si chiama la guerra del sale, materiale molto pregiato in questo momento. E poi succede che nel 1505 a Ferrara arriva la peste, che riduce drasticamente la popolazione della città, mentre i potenti, i quali fuggono altrove insieme alla corte, si salvano, quelli si spostano, appena c'è aria di peste, se ne vanno. E Pietro Bembo, prima che la peste si manifesti, è già partito per Urbino. Ora, per rendersi conto di che bel giovane sia Pietro Bembo, al tempo della sua relazione con Lucrezia Borgia, potete, con un catalogo che trovate in biblioteca navigando in rete, osservare il suo ritratto dipinto da Raffaello nel 1504. E Pietro Bembo, in quel ritratto, è già vestito da cardinale, ma guardate, non è ancora cardinale, però gli abiti dei cardinali erano molto di moda, cioè lo stile cardinale, lo stile cardinalizio, folleggiava in quelle che sono le sfilate, le passerelle, no? E quindi è chiaro che... E l'oggetto che Pietro Bembo tiene stretto in una mano, in quel quadro, potrebbe essere una delle lettere dell'epistolario che raccoglie la corrispondenza tra lui e Lucrezia Borgia sul tema dell'amore platonico, un argomento che richiama i concetti di spiritualità, idealità, nobiltà, purezza, elevazione, perché nel corso del Rinascimento per amor platonico si intende che l'incontro sul piano fisico tra le persone sia corroborato da un fecondo incontro sul piano intellettuale. Questo è il tema. Quale di questi termini, spirituale, ideale, nobile, puro, elevato, mettereste per primo accanto alla parola amore intesa in senso platonico? Beh, scrivetelo. Prima di andare a Urbino insieme a Pietro Bembo, dobbiamo puntare l'attenzione su di Asolani, un'opera che, come abbiamo detto, tratta di un tema che non passa mai di moda, l'amore, l'eros, ma in questo caso l'argomento è strumentale, guardate, e serve come pretesto perché l'autore possa sostenere un'ipotesi che gli sta a cuore, cioè quindi tira in ballo Platone per dare una base ad un'idea che lui vuole consolidare e vuole diffondere, in modo da poter passare successivamente dalla teoria alla prassi. Ma procediamo con ordine, la questione, come accennavo prima, è piuttosto complessa. E guardate sul punto 2 del repertorio. Pietro Bembo compone l'opera intitolata Gli Asolani con lo stile consueto nell'età dell'umanesimo e del Rinascimento del dialogo platonico e immagina che questa conversazione si svolga ad Asolo, da qui il titolo di Dialoghi Asolani, alla corte di Caterina Cornaro, regina di Cipro, trasferita ad Asolo perché spodestata nel 1489 in quanto vedova del contestato re di Cipro Giacomo II di Lusignano. Ora, se noi ci dovessimo mettere a raccontare tutta questa questione, staremo qui fino a domani mattina, non andremo avanti. Ma voi potete naturalmente documentarvi, basta che cerchiate questo straordinario personaggio che è Caterina Cornaro, anche sulla rete, e oltre che nelle biografie che sono state scritte su questo personaggio, e capirete, sapete dov'è l'isola di Cipro. Ora, sulla storia dell'interessante figura dell'affascinante signora veneziana Caterina Cornaro potete raccogliere informazioni utilizzando l'enciclopedia, tutte le case c'è un'enciclopedia, dicono le statistiche, e navigando in rete. Potete inoltre, con una guida del Veneto e sulla rete, visitare la deliziosa cittadina di Asolo, siete stati da quelle parti, comune di circa 9.000 abitanti, siamo in provincia di Treviso, posta in bellissima posizione sulle colline asolane. In Asolo, tra i vari monumenti, l'edificio della loggia del capitano ospita il museo civico, e dove ci sono importanti reperti della storia cittadina asolana. Si può ammirare la torre medievale facente parte del castello dove ha abitato Caterina Cornaro. E poi, in via Canova, c'è anche la casa di un'altra celebre e divina signora che non potevamo ignorare, l'attrice Leonora Duse, che tutti avete sentito nominare, che è nata ad Asolo e che è sepolta nel cimitero di Asolo. Inoltre, agli Uffizi c'è una copia di un ritratto di Tiziano che raffigura Caterina Cornaro ed è un'opera che potete vedere anche in rete, non subito. Vedete l'acconciatura della signora, gli abiti della signora, i gioielli della signora, sono molto interessanti. Vedete quante cose si mettono in movimento sulla scia degli asolani di Pietro Bembo, no? E quindi è un peccato non portarli nella scuola, peccato mortale. Quindi lo scrittore immagina che ad Asolo, alla corte di Caterina Cornaro, in occasione dello sposalizio di una dama, si svolga un dialogo nel corso di 3 giornate sul tema dell'amore, dell'eros. I dialoganti sono 3 virtuali gentiluomini veneziani, Perrottino, Gismondo e Lavinello. Guardate, sono 3 personaggi anche che sono entrati nel teatro, perché ci sono altrettante gentildonne che partecipano a questo dialogo. L'argomento viene trattato con delicatezza e con vivacità, cioè il primo a parlare è Perrottino, il pessimista, che vede e trova nell'amore l'origine di ogni dolore umano per i danni che porta al carattere della persona e per le pene che inevitabilmente procura. Guai a innamorarsi, non si finisce solo per stare male. Anche perché, Perrottino ha fatto delle esperienze negative, racconta, dice, io ho chiesto la mano, e non solo la mano, a volte di molte fanciulle mi hanno detto tutte di no. È chiaro che poi è stato malissimo. Si vede che, quindi, evidentemente... Il secondo interlocutore, Gismondo, invece è l'ottimista, cioè è uno invece che rimorchia, e esalta invece le buone, tra le righe, si può usare un linguaggio molto attuale su questo, no? Esalta le qualità dell'amore, cioè un sentimento vitale che spinge le persone all'operosità e alla creatività. No, è vero, quando si è innamorati, si vive un'esperienza amorosa, si è più vitali, si è più creativi, quindi non è vero quello che dice Perrottino. E infine Lavinello, il terzo dialogante, mette in evidenza il concetto dell'amore platonico, l'eros, cioè arriva a complicare le cose. Lavinello, a questo punto Pietro Bembo, per bocca di Lavinello e sulla scia del pensiero di Marsilio Ficino e Fico della Mirandola, coglie l'occasione per dissertare e argomentare sulla filosofia di Platone. in particolare sul concetto dell'eros, l'amore platonico. Ma, come abbiamo detto, la sua riflessione è un pretesto perché in realtà lui vuole mettere in evidenza un altro tema. Ma, e quindi seguiamo il ragionamento piuttosto complesso di Pietro Bembo. D'altra parte lui non poteva far altro che dare alla sua idea una forte carica filosofica con l'apparato più potente in questo momento, il neoplatonismo. Quindi doveva, per forza di cose, per far reggere il suo concetto, dare a questo concetto, no, una forte valenza neoplatonica. No? E così ha fatto. Secondo Platone, scrive Bembo, e ora noi stiamo anche per ripetere cose che abbiamo più volte detto in questi anni, ma il pensiero di Platone, che non tramonta mai, merita di essere continuamente rivisitato, no? E viene continuamente rivisitato, difatti. Secondo Platone, all'origine della conoscenza ci sono i concetti, no? Lo sapete. L'intelletto non conosce le cose, scrive Platone, ma conosce il concetto della cosa, i quali non derivano dalla realtà sensibile, ma da un'altra realtà fatta quindi di enti universali, eterni e immutabili. Questi enti universali, che Platone chiama idee, la conoscenza deriva dalle idee, no? Noi dobbiamo avere in testa le idee, però no, non vediamo nulla se non di quello che ci circonda. Anche perché quello che ci circonda vale poco, la materia vale poco, e sono le idee, no, che valgono, no, lo sapete. Le idee sono entità spirituali, infatti se fossero materiali, scrive Bembo, parafrasando Platone, sarebbero oggetti sensibili e quindi sarebbero dotati di una natura particolare, insignificante perché soggettiva e non universale, cioè dotata di un reale significato oggettivo. Quindi noi conosciamo la realtà attraverso le idee spirituali e universali. Di conseguenza, la sede delle idee, insegna Platone, e Bembo lo ribadisce, facendo parlare Lavinello, non può trovarsi in questo mondo materiale illusorio, ma bensì in un mondo trascendente che sta al di sopra, iper del firmamento Uranos, e che Platone chiama per questo iperuranio, cioè il mondo delle idee. Quindi la realtà è il mondo delle idee, il resto è piuttosto illusorio. Nell'iperuranio le idee, che sono molteplici, sono legate tra loro da una rete che è a forma di tetraedro, scrive Platone, di piramide, no? Con l'idea del bene che sta al vertice. E questo significa, scrive Bembo sulla scia del pensiero di Platone, che le varie idee non sono indipendenti l'una dall'altra, ma sono collegate tra loro da rapporti logici, le idee hanno a che fare con l'intelligenza, e da rapporti morali, le idee hanno a che fare con la coerenza. Le idee dipendono dall'intelligenza e dalla coerenza. Guardate, questi temi sarebbero di grande attualità. Inutile andare a leggere due righe di Anna Frank negli stadi. Tutte le idee sono collegate tra loro da rapporti logici, sono attuazioni dell'essere, e l'essere è pensiero, è logos, scrive Platone sulla scia di Parmenide di Socrate. Quindi le idee esistono come frutto, come manifestazione del logos, del pensiero universale. Difatti le idee sono l'oggetto del pensiero, sono l'essenza del logos, scrive Platone, sono il pensiero stesso. E si esplicitano. Come si esplicitano le idee? Con la parola. Il mezzo per comunicare le idee e per leggere la realtà è la parola. E le idee si identificano con la parola e soprattutto ci sono le idee. In principio c'è la parola e questa operazione poi finirà nell'incipit del Vangelo secondo Giovanni, come sapete, e anche il termine parola in greco si traduce logos, perché il pensiero e la parola sono la stessa cosa, e per questo le idee sono, attraverso la parola, in comunione tra loro, sono imparentate, e da questo dipende, scrive Platone nel Timeo, e Bembo lo parafrasa, l'unità dell'universo. E da questa riflessione capiamo, scrive Bembo negli Asolani, quanto sia importante la lingua. Ecco dove vuole arrivare. Cioè, per dare forma alle idee. Ecco, cioè, senza il linguaggio le idee non hanno forma. Ecco lì vuole arrivare Bembo. Lì ci vuole portare, perché deve poi enunciare la sua teoria, la sua idea sul linguaggio. Le idee sono poi collegate tra loro da rapporti morali, in quanto il mondo delle idee è dominato dall'idea del bene, agathon in greco, agatha. E questo significa che tutte le idee sono disposte, scrive Platone, secondo una scala di valori e sono ordinate proprio come è bene che siano ordinate, affinché ciascuna possa contribuire, facendo la sua parte, a realizzare quel complesso armonico che è l'universo. Questo significa che tutte le idee sono in relazione con l'idea del bene, per cui fra le varie idee si stabilisce un rapporto intimo, erotico, ecco l'eros. E Platone, per spiegare questo pensiero, utilizza, e Bembo a sua volta lo ribadisce, un linguaggio poetico, quando nel dialogo intitolato Repubblica scrive che come il sole dà vita e illumina le cose, così l'idea del bene da vita e rende intelligibili, cioè illumina tutte le altre idee. E il sole genera dynamis, cioè energia materiale, mentre l'energia prodotta dall'idea del bene è l'eros, è l'amore. Ecco che cos'è l'amore. L'amore, l'eros, che è innanzitutto puro spirito di conoscenza, perché anche quando le persone, quando si incontrano, no, scatta un meccanismo di volontà di conoscenza, no? È chiaro. È, scrive Bembo negli Asolani, parafrasando Platone, l'eros è l'energia generata dall'idea del bene. Ecco che cos'è l'amore. L'amor Platone, l'amore, l'energia generata dall'idea del... Di conseguenza, sulla base di questa asserzione, Pietro Bembo imbastisce il suo ragionamento, perché l'enunciazione del pensiero neoplatonico sul tema dell'amore è per lui un pretesto. L'amore, scrive Bembo, in quanto energia emanata dall'idea del bene, unisce le anime e le innalza a una sfera di purezza che è contemplazione della verità e finezza di sentimento. E questa energia erotica si trasmette e si propaga attraverso la parola e si diffonde solo per mezzo di un linguaggio che sia dotato di eleganza e di finezza. E queste doti, afferma Bembo arrivando al dunque, al motivo per cui ha scritto gli Asolani, queste doti noi le troviamo prima di tutto nella lingua di Francesco Petrarca. Ora direte voi, ma ce lo poteva dire subito? Noi gli avremmo detto, e chi è che ti fa dire questo? Da dove parte questa affermazione? Cioè, Bembo arriva a questa affermazione dopo che ha costruito la base del pensiero di Platone, che in questo momento chiaramente la dottrina, no, fondamentale per la conoscenza dell'universo, no? E infatti lo fa con grande classe, da ragazzo studioso, e nella lingua di Francesco Petrarca noi ne troviamo questo. E guardate che ha ragione, perché dopo più di un secolo la poetica di Petrarca sta affascinando gli umanisti rinascimentali, perché è vero che Petrarca utilizza il neoplatonismo per costruire il concetto dell'amore, con tutte le sfumature che l'amore ha, no? E le fa uscire fuori dai dialoghi di Platone, no? Infatti il Canzoniere, opera che abbiamo studiato, qualche anno fa, 3 anni fa, 2 anni fa, no? È difficile dirlo, ma l'abbiamo studiata e abbiamo già messo in evidenza questo fatto. Attenzione, la lingua poetica che Petrarca utilizza, scrive Bembo, perché deve giustificare il fatto, che utilizza per comporre le rime del Canzoniere, ed è interessante il fatto che Bembo, Pietro e Lucrezia, probabilmente, Pietro esce fuori da un'esperienza di dialogo molto vicino con Lucrezia, perché è una ragazza intelligente, è come Abelardo ed Eloisa, e c'è una operazione, diciamo, di comunione congiunta nel costruire queste idee, no? Che andrebbero approfondite forse anche meglio da parte del mondo, tra virgolette, della cultura. Cioè, la lingua poetica che Petrarca utilizza, scrive Bembo, per comporre le rime del Canzoniere, è il veicolo più idoneo con cui l'eros, l'amore platonico, si propaga, cioè, in quanto energia generata dall'idea del bene, e questa dichiarazione rivela l'obiettivo per cui Pietro Bembo ha scritto gli Asolani. L'obiettivo del dialogo gli Asolani di Pietro Bembo è prettamente di natura letteraria. Il suo intento è quello di affermare che la lingua di Francesco Petrarca costituisce il modello da seguire, è l'esemplare necessario da imitare se si vuole che le idee prendano forma. La lingua del Petrarca, scrive Pietro Bembo, non è solo bella dal punto di vista poetico, ma per come è strutturalmente costruita, per la sua valenza logica che stimola la persona a essere intelligente, per la sua valenza morale che esorta la persona ad essere coerente, costituisce un apparato utile a illuminare il pensiero. Perché qual è il pericolo da cui Platone ci mette in guardia, ci ricorda Bembo? Cioè, il pericolo da scongiurare è che non tutti i pensieri sono idee, no? Attenzione, perché sull'amore, no? Cioè, abbiamo delle idee molto... L'amore diventa possesso, l'amore diventa violenza, l'amore diventa... Diventa tante cose che non hanno niente a che fare con quello che dovrebbe essere. E qui il tema diventa di grandissima attualità. Perché? Ma perché non tutti i pensieri sono idee, cioè entità spirituali, logiche e morali. Un pensiero è un'idea, scrive Platone, e Bembo lo mette in evidenza, solo quando è volto alla realizzazione del bene comune. Contrariamente, un pensiero assume facilmente i contorni della furberia, cioè non tutte le pensate sono delle idee, No, cioè un'idea è un'idea solo quando è votata al bene comune, se no è una bella furbata, che dobbiamo rifiutare in quanto tale, no? Già diceva Platone con la spada in mano, perché, piuttosto una furberia, e diventa il risultato dell'astuzia della ragione, no? E quindi non tutti i pensieri sono idee, ma solo quelli illuminati dall'idea del bene e sostenuti dall'energia dell'eros, dell'amore. E Petrarca, sostiene Bembo, è, in quanto studioso dei dialoghi di Platone, perfettamente consapevole di questa realtà. Difatti, Petrarca è il Canzoniere del Petrarca, ora non possiamo riprenderlo, ma è formidabile, perché psicologicamente lui si scopre in tutte le ambiguità che ci possono essere nell'amore. no? Lui si confessa chiaramente, no? In tutte le situazioni più ambigue che ci possono essere, lui dice, ecco, questa è una situazione ambigua, no? Da questa strada non bisogna passare, no? Tutte le sfumature, quindi, facendo una diversificazione tra quelle che sono le idee e tra quella che è l'astuzia della ragione. Petrarca è perfettamente consapevole di questa realtà, quindi affina la sua lingua nel lessico, nella grammatica, nella sintassi, costruendola come un baluardo per la salvaguardia della purezza della ragione. Ora, Pietro Bembo pensa che sia necessario studiare la lingua, la volgar lingua del Petrarca, per poter gettare le basi di un metodo, cioè per costruire un sistema normativo di una lingua che possa essere definita come italiana. E guardate che questo è avvenuto, perché noi stiamo parlando quella lingua lì. No, poi una lingua si evolve, eccetera, nel suo lessico, o si impoverisce, perché noi andiamo verso gli impoverimenti delle lingue, no? E questo è un grido di dolore che arriva, ecco, ma da parte di tutti, ma poi si fa poco. E Francesco Petrarca, scrive Pietro Bembo, definisce le qualità di una lingua, perché una lingua sia illuminante, con questi aggettivi: chiara, limpida, nitida, tersa, incontaminata, no? E quale di questi termini mettereste per primo accanto alla parola lingua? Beh, scrivetelo. Adesso noi approfittiamo della riflessione che Pietro Bembo fa negli Asolani sul tema dell'amore platonico, dell'eros. Vedete che è complicato il discorso del Bembo, ma non è impossibile da fare, ecco, quindi rimandiamo i suicidi didattici ad altre ere. Per celebrare l'ultimo, approfittiamone per celebrare l'ultimo atto del tradizionale rituale della partenza. Cioè, infatti, dobbiamo ancora osservare i risultati del terzo quesito posto dal questionario di fine anno, che chiedeva di scegliere quale fosse per noi il tema più gradito rispetto ai tre argomenti per eccellenza elaborati dalla filosofia rinascimentale, che sono il tema dell'anima, la psiche, il tema dell'universo, il cosmos, e quello della ragione, il logos. Ora, la questione dell'eros, la questione dell'amore platonico, così come la presenta Platone nei suoi dialoghi e Pietro Bembo negli Asolani, è legata a questi tre argomenti, la psiche, il cosmos e il logos. In che senso? Platone, come abbiamo studiato, considera l'amore, l'eros, come l'energia che scaturisce dalla suprema idea del bene. E infatti, scrive Platone nel Simposio, è l'eros a dare impulso alla ragione sul piano della conoscenza, ad arricchire l'anima sul piano della dimensione spirituale e a mettere in moto l'universo. L'eros mette in moto l'universo. È per quello che Dante chiude la sua commedia con questo concetto. Ve le siete chiesto perché? Ecco, adesso chiediamocelo ora, perché c'è sempre tempo a farsi delle domande provocatorie. Ma l'amor, se finisce il paradiso, il cantico del paradiso e la Divina Commedia, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Ecco cosa c'è dietro a questo verso. C'è tutto quello che abbiamo detto ora. C'è tutto lo studio sul neoplatonismo che Dante ha in mente, perché gli intellettuali della sua generazione non fanno altro. Ha scritto Dante in chiave teologico-platonica per concludere la cantica del paradiso della commedia, dove l'amor platonico diventa l'immagine del Dio cristiano. E è stato facile, è stata un'operazione, conseguenziale, quella di cristianizzare Platone, lo ha fatto per primo Giustino, ricordate Giustino, quello delle apologie di Giustino, quello che ha scritto il prologo del Vangelo secondo Giovanni, no? Era un filosofo platonico che diventa cristiano e è facile far diventare l'idea del bene Dio, ecco, del bene diventa Dio, e quindi è chiaro che tutto viene poi di conseguenza. Il pensiero neoplatonico, secondo la filosofia elaborata da Marsilio Ficino e da Pico della Mirandola nelle loro opere, segue l'indicazione del simposio di Platone e considera l'amore, l'eros, come l'energia che scaturisce dalla suprema idea del bene. E difatti il Dio cristiano emana amore, no? E che con il cristianesimo è andata assumendo caratteri divini rispetto al pensiero laico di Platone. Guardate, Platone è un laico, pensa tutto in termini che non sono religiosi. E questa energia, l'amore, l'eros, vivifica la ragione, l'anima e l'universo. Ma con la differenza, come abbiamo studiato nel corso del viaggio dello scorso anno, che il neoplatonismo rinascimentale estende la riflessione sul ruolo di questi tre elementi per chiarirne la funzione sul piano della conoscenza, della dimensione spirituale e della ricerca scientifica. E noi a questo proposito adesso ci chiediamo come abbiamo risposto al terzo quesito del questionario di fine anno in relazione alle definizioni che sono state date sul tema della ragione, dell'anima e dell'universo nell'ambito della storia del pensiero umano agli albori dell'età moderna. E guardate sul punto 3, puntiamo la nostra attenzione sulla tabella che contiene il risultato delle nostre scelte in relazione ai tre temi rinascimentali per eccellenza, dell'anima, la psiche, dell'universo, il cosmos, e della ragione, il logos. Il riquadro riporta, vedete, secondo la grandezza dei caratteri, la quantità di consensi che hanno avuto i temi su cui abbiamo riflettuto. La definizione che, senza ombra di dubbio, ha riscosso più consensi, e qui non ci sono state, i risultati sono stati molto precisi, ha riscosso più consensi riguardo al tema della ragione. La ragione, il logos, in che senso? Secondo la definizione del neoplatonismo rinascimentale, la ragione, mediante lo studio, deve diventare consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti, in modo da acquisire le competenze necessarie per praticare la giustizia secondo la legge uguale per tutti. E più distanziato nelle scelte è il tema dell'anima. L'anima, la psiche, è la parte fremente dell'intelletto, dice il pensiero neoplatonico rinascimentale, nella quale operano le azioni dell'apprendimento in funzione dello studio. E infine, quello meno scelto è stato il tema dell'universo. La forma dell'universo, il cosmos, equivale alla conoscenza che si ha dell'universo stesso. Noi l'universo lo conosciamo nel momento in cui scopriamo cose nuove, quindi non possiamo dire l'universo è fatto così. Noi diciamo via via che conosciamo l'universo, ecco che possiamo dire qualche cosa, no? Quindi equivale alla conoscenza che si ha dell'universo, la forma dell'universo, la cui comprensione è data dallo studio. Guardate, come vediamo c'è un filo che lega questi tre temi, un filo che per il pensiero rinascimentale ha un valore fondamentale, il filo dello studio, perché lo studio, studium et cura in latino, rappresenta l'attività più strettamente legata al concetto dell'eros, in quanto l'amore platonico è un'energia permeata dallo spirito di conoscenza. Quindi la tensione erotica è orientata verso il sapere, afferma Platone nei suoi dialoghi, e la tensione erotica equivale alla voglia di studiare. Ci sono momenti particolari in cui si manifesta in voi con maggiore intensità la voglia di studiare? Beh, scrivete quattro righe in proposito. E sembra che a Pietro Bembo la voglia di studiare sia cresciuta quando Ludovico Ariosto, nel 1504, gli ha fatto leggere un certo numero di ottave del poema che ha cominciato a scrivere e che sarebbe diventato l'Orlando Furioso. Sappiamo che, e lo sappiamo dalla loro voce viva, la lettura dell'Orlando Furioso ha rallegrato e fatto venire voglia di studiare a tanti personaggi che abbiamo già incontrato, come Niccolò Machiavelli, e che incontreremo strada facendo, come Bernardino Telesio, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Galileo Galilei. Quando entro nel Furioso, scrive Galileo, veggo aprirsi un guardaroba, una tribuna, una galleria regia, ornata di 100 statue antiche e ripiena di cose rare, preziose, meravigliose. Quindi tutti questi intellettuali si divertivano molto a leggere l'Orlando Furioso, perché apprezzavano quella lingua nel quale era scritto. Tanto per citarne alcuni, perché l'elenco è lungo. Chissà se la lettura dell'Orlando Furioso fa lo stesso effetto anche a noi. Noi abbiamo letto solo le prime quattro ottave del primo canto di quest'opera e abbiamo scoperto una serie di cose interessanti. Prima di tutto il fatto che l'autore non ha scritto il poema solo per divertire le cortigiane e i cortigiani del suo tempo, ma soprattutto ha operato per dare forma semantica, grammaticale, sintattica alla volgar lingua e per partecipare, insieme al Bembo, al dibattito sulla questione della lingua. Poi abbiamo capito che per entrare in contatto con un'opera come il poema dell'Ariosto bisogna essere disposte e disposte a investire di intelligenza, perché in ogni verso si trova un rimando e spesso questo rimando richiama un intero apparato letterario. E adesso ci troviamo di fronte a questa situazione, perché dopo aver letto la proposizione, la prima ottava e la dedica, la seconda, la terza e la quarta ottava, con le successive cinque ottave, Ariosto compone quello che si chiama l'antefatto, dalla terza alla nona ottava del primo canto. E di conseguenza dobbiamo procedere con ordine, anche perché il tradizionale rituale della partenza si è concluso e quasi senza accorgercene abbiamo preso il passo su un territorio ricco di paesaggi intellettuali da osservare. Guardate sul punto 4 del repertorio. Con le ottave dell'antefatto dell'Orlando Furioso, dalla quinta alla nona ottava del primo canto, Ludovico Ariosto riprende un racconto rimasto in sospeso. Cioè Ludovico Ariosto inizia l'Orlando Furioso da dove si è interrotto a causa della morte dell'autore l'Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo. E quindi non si può certo ignorare questo rimando, anche se ci mette di fronte a uno scenario piuttosto complesso e interlocutorio, al quale possiamo dedicare soltanto alcuni elementi, tirare in ballo alcuni elementi. Chi è Matteo Maria Boiardo, che abbiamo già citato più di una volta, ed è un personaggio che non possiamo ignorare, cioè, che caratteristiche ha il suo poema Orlando innamorato? Guardate, il cui titolo è già di per sé provocatorio, perché prima di allora la figura di Orlando era quella di un personaggio votato alla castità, dimesso, fortemente religioso, ben bruttino, quindi cambia completamente il carattere di questo personaggio. Persino guercio da un occhio, come Arlecchino Batoscio era guercio da un orecchio. Ebbene, rispondiamo a queste domande con il consenso di Pietro Bembo, un consenso necessario perché stavamo parlando di lui, il quale però ci comunica di essere favorevole a che si apra una parentesi sul Boriardo e sulla sua opera. Chi è Matteo Maria Boriardo? Beh, intanto è nato nel 1441, quindi 33 anni prima di Ludovico Ariosto, quindi 30 anni prima di Bembo. Ed è nato a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, ed è il figlio del conte di Scandiano, Giovanni Boiardo, e guardate, della nobildonna Lucia Strozzi. Strozzi. Ora, attenzione, la sorella del padre, di Giovanni, sua zia Giulia, Giulia Boiardo, ha sposato Gianfrancesco Pico, signore di Mirandola, e quindi è la madre di Giovanni Pico della Mirandola. Quindi Pico della Mirandola e Matteo Maria Boiardo sono cugini. Ora, utilizzando la guida dell'Emilia Romagna navigando in rete, fate un'escursione a Scandiano, che è un comune di circa 25.000 abitanti, terra di sapienti e di poeti, ha scritto Giosuè Carducci, uno dei luoghi di maggiore interesse storico e artistico da visitare sul territorio di Scandiano è certamente la Rocca dei Boiardo, perché c'è una Rocca dei Boiardo che è un monumento, forse nessuno conosce perché in Italia si va a tutti lì, nei soliti posti, mentre c'è tanta di quella roba diffusa sul territorio che... Ora, senza l'alfabetizzazione c'è poco da fare, è inutile. Ora, la formazione culturale, intanto cominciate con la rete, ad andare sulla guida, a vedere queste cose, poi non sono lontane da qui. La formazione culturale di Matteo Maria Boiardo avviene sotto la direzione del nonno Feltrino Boiardo, Feltrino è un bel nome, no? Amico degli umanisti dell'epoca, umanista lui stesso, vedete. Matteo Maria, fin da ragazzo, compone versi in latino, traduce in volgare dal greco e dal latino le opere di Erodoto, di Cornelio Nepote, di Senofonte, anche se preferisce dedicarsi al romanzo popolare piuttosto che alla letteratura classica. Inizia ben presto anche a frequentare la corte degli Estensi a Ferrara, dal 1461 ospite del duca Borso, che è il padre della Borsa, d'Este, e di suo fratello Ercole, che lo sollecita a scrivere il poema cavalleresco che lui ha in mente di comporre. E così Boiardo inizia la stesura dell'Orlando innamorato, dopo aver raccolto le sue liriche giovanili in volgare, 180 sonetti, possediamo, in un volume intitolato Amores. Vedete che il tema è il tema del momento, Amorum Libri Tres, tre libri sul tema dell'amore, l'argomento è all'ordine del giorno. E Boiardo si rifà a Platone, a Ovidio e naturalmente a Petrarca. Questo canzoniere, è un canzoniere anche quello del Boiardo, è dedicato ad una ragazza che si chiama Antonia Caprara, una ragazza da lui amata in gioventù, la sua musa recalcitrante, perché probabilmente non si faceva avvicinare, della quale non si hanno notizie e si pensa recalcitrante, perché Boiardo scrive «Sola non cura il mio tristo languire, e sola il può curar, che solo a lei il mio viver è in mano e il mio morire». Nel 1472 Matteo Maria si sposa con Taddea Gonzaga di Novellara e ha, qui si consola, cioè hanno sei figli, quattro femmine e due maschi. Nella primavera del 1473 Boiardo accompagna in una grandiosa cavalcata, guardate, è un periodo di cavalcate questo, la celebre e coreografica cavalcata degli Estensi, di cui ci sono tracce in giro, si possono anche, accompagna il duca Ercole I, succeduto al fratello Borso, fino a Napoli per andare a prelevare la sua promessa sposa, Eleonora d'Aragona. A Napoli ci sono gli aragonesi, ecco, Boiardo nel 1482 ha già completato i primi due libri dell'Orlando innamorato, di 29 e 31 canti ciascuno, mentre la composizione del terzo libro procede con molta lentezza. Nel giro di 10 anni, dal 1484 alla morte avvenuta il 19 dicembre 1494, e di questo libro compone solo 8 canti interi, più 26 ottave del canto nono. L'Orlando innamorato resta interrotto nel momento in cui arriva in Italia, nel settembre del 1494, il re francese Carlo VIII, chiamato in aiuto da Ludovico il Moro, signore di Milano, contro il re di Napoli. Quindi Boiardo, quindi gli essenzi sono in difficoltà. Boiardo, che è capitano dell'esercito estense a Reggio, è costretto, visto lo stato di allerta, a interrompere la stesura dell'Orlando innamorato. E guardate, registra questo fatto nell'ultima ottava da lui scritta: mentre che io canto o Iddio Redentore, vedo la Italia tutta a fiamma e a fuoco. E non avrà più modo di riprendere la stesura del poema a causa della morte sopraggiunta 3 mesi dopo. Nell'Orlando innamorato, Boiardo, come abbiamo già detto, ha fuso insieme il ciclo carolingio, ponendo come protagonista dell'opera Orlando Paladino di Francia, con il ciclo bretone, quello dei Cavalieri della Tavola Rotonda di Re Artù. È lui che fa queste operazioni. E il poema ruota tutto intorno al tema dominante dell'amore, di quanto sia difficile attuare i principi dell'amore platonico, in quanto energia emanata dall'idea del bene. Cioè bisogna esercitarsi, bisogna studiare per poterlo fare, dice Boiardo. Vedete che il tema è questo, il tema del momento. E sarebbe anche il tema contemporaneo, perché. Ora, non è facile riassumere la trama dell'Orlando innamorato, ma a grandi linee, anche per capire la complessità di quest'opera di valore, guardate, è un capolavoro sconosciuto per giunta. E possiamo dire che la scena si apre, perché poi tutte queste scene noi le troviamo non citate in moltissime altre opere che utilizzano le grandi visioni del Boiardo, si apre con una giostra ordinata da Carlo Magno, un torneo, no? Durante la quale, siamo a Parigi, appare questa giostra, una fanciulla bellissima, accompagnata da 4 giganti e da un guerriero. Tutti i cavalieri presenti alla giostra, a cominciare da Orlando e Rinaldo, che sono cugini tra loro, si innamorano di questa ragazza che si chiama Angelica, uno dei personaggi più importanti della letteratura universale, creato dal Boiardo. Ed è la figlia del re del Katai. Il Katai è la Cina, oggi la Cina è vicina, allora invece era lontana, era la terra più lontana che ci potesse essere, che è stata inviata lì da suo padre proprio perché con la sua bellezza e i suoi inganni possa provocare la rovina della corte carolingia, ed è accompagnata dal fratello Argalia, il quale viene ucciso subito durante la giostra, lui partecipa alla giostra, e viene ucciso da Ferraguto o Ferraù, che si impossessa del suo elmo. Guardate, nell'Orlando Furioso questo personaggio, Ferraù, lo incontreremo a breve, a suo tempo a breve incontreremo Ferraù, che nasce però dalla fantasia del Boiardo. Quindi Angelica, rimasta sola, fugge, inseguita da Orlando e da Rinaldo, e durante la fuga beve inconsapevolmente alla fontana dell'amore e si innamora di Rinaldo, che però beve alla fontana dell'odio e, disgustato, se ne torna a Parigi. Intanto Gradasso, Io vi ricordo che questo gradasso è diventato, non fare il gradasso, un luogo comune che noi usiamo senza sapere da dove arriva. Gradasso che il re di Sericana, che vuole impossessarsi di Baiardo, che è il cavallo di Rinaldo, che incontreremo, cavallo, e di Turlindana, che è la spada di Orlando, invade la Spagna e re Marsilio, re di Spagna, invoca aiuto a Carlo Magno che subito glielo concede. Rinaldo, comandante dell'esercito, è rapito dal mago Malagigi su richiesta di Angelica e confinato su un'isola lontana. Gradasso sconfigge prima Marsilio e poi anche Carlo Magno, prendendolo prigioniero. Lo libererà se gli verranno consegnati il cavallo Baiardo e la spada Durlindana. Ma interviene Astolfo, il comandante di Parigi, che propone a Gradasso di risolvere la questione a singolar tenzone, con un duello. L'arrogante Gradasso accetta, sicuro di vincere, ma Astolfo lo abbatte e parte, libera Carlo Magno, alla ricerca dei due cugini. Tutti i guerrieri si ritrovano in Oriente, dove Agricane, che è un altro innamorato dell'uso di Angelica, re di Tartaria, assedia per vendetta la ragazza nella città di Albracà. E lì Orlando uccide Agricane in un memorabile duello. La scena si sposta in Africa, ecco, in Africa. Ecco i personaggi che abbiamo già incontrato, leggendo la prima ottava dell'Orlando Furioso. In Africa, dove Agramante, re dei Mori, che abbiamo incontrato nella prima ottava dell'Orlando Furioso, per vendicare la morte del padre troiano, ucciso da Orlando, prepara la guerra contro la Francia. Dopo vari eventi le cose si complicano per una singolare inversione delle parti, perché Angelica beve, infatti, alla fontana dell'odio e Rinaldo a quella dell'amore, e ne consegue un grave contrasto tra Orlando e Rinaldo, entrambi innamorati di Angelica. Carlo Magno, allora, affida Angelica a Namo, duca di Baviera, promettendola in premio, perché come si fa a promettere una ragazza in premio, come se fosse una escort qualunque. Guardate che queste storiacce non sono finite neanche oggi. No, che bello è questo. C'è sempre un'attualità enorme in queste opere. Promettendola in premio al più valoroso nella imminente battaglia contro l'esercito di Agramante. La battaglia terribile e sanguinosa viene perduta però dai cristiani. E il poema Orlando innamorato si interrompe con la scena dell'assedio di Parigi dove si è ritirato Carlo Magno. Ebbene, Ludovico Ariosto nell'Orlando Furioso riprende a raccontare da dove si è interrotto il poema Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo. Ora, richiedete in biblioteca il volume dell'Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo, sfogliatelo. Prima che lo si metta nel dimenticatoio per sé, e leggetene qualche ottava. Per esempio, potete completare la lettura dell'ultima ottava, la 26esima del libro terzo, dove il poema si interrompe. Quindi siate curiose, siate curiosi. E noi ora leggiamo l'incipit dell'Orlando innamorato, anche per fare il paragone con l'incipit dell'Orlando Furioso. Signori e cavalier che ve adunati per odir cose dilettose e nove, stati attenti e quieti ed ascoltati la bella storia che il mio canto muove, e vedereti i gesti smisurati, l'alta fatica e le mirabil prove che fece il franco Orlando per amore nel tempo del re Carlo imperatore. Non vi par già, signor, meraviglioso odir cantar de Orlando innamorato, che qualunque nel mondo è più orgoglioso è d'amor vinto, al tutto subiugato. né forte braccio, né ardire animoso, né scudo o maglia, né brando affilato, né altra possanza può mai far difesa che al fin non sia da amor battuta e presa. Ecco il tema dominante che abbiamo già trattato finora. C'è poco da fare, quando si prende l'amore non c'è più niente da fare. Ora, la lingua utilizzata da Matteo Maria Boiardo rispetto a quella dell'Ariosto, il quale vuole innovare la lingua seguendo l'idea della predilezione per il toscano che ha Pietro Bembo, è ancora molto legata ai dialetti padani, no? E quindi la poesia che ne viene fuori è meno armoniosa ed elegante di quella dell'Ariosto, ma tuttavia nel linguaggio del Boiardo è presente tutta la schiettezza e l'energia colorita ed efficace dei cantori popolari. Per quanto riguarda i personaggi e i loro caratteri, Matteo Maria Boiardo è un innovatore, crea nuove figure, Rodomonte, Ruggero e soprattutto la figura di Angelica. E il fatto che Orlando venga presentato come innamorato, è una notevole novità. La tradizione presentava Orlando con la caratteristica di essere casto, di aspetto non bello, addirittura guercio. Angelica poi rappresenta una femminilità e una bellezza ormai del tutto fisiche e corporee. Questo personaggio è ben lontano dalla figura angelicata della Beatrice di Dante e non è dotato della rettitudine della Laura del Petrarca, ma si presenta come una figura piuttosto smaliziata. Questo risulta indice di modernità, no? Nell'Orlando innamorato si coglie anche la nostalgia per il mondo cavalleresco medievale, ma i tempi sono cambiati e la figura del cavaliere appare completamente trasformata. È un uomo con le debolezze, le passioni, i sentimenti, le difficoltà tipiche di tutti gli altri uomini. E le sue azioni sono prevalentemente mosse dall'amore, dall'eros, che nell'Orlando innamorato diventa il tema centrale di tutta la narrazione. Ed è anche il principale motivo del travaglio interiore che accompagna il cavaliere, i cavalieri qui descritti, perché il cavaliere del Boiardo sa, l'autore del poema sa, tanto il Boiardo quanto l'Ariosto, che andrebbero rispettate le caratteristiche dell'amore platonico. Cioè, infatti, solo se scaturisce dall'idea del bene, l'amore, l'eros, può essere un'energia positiva, utile e vantaggiosa, ma la gestione dell'eros non è una cosa facile, né per i cavalieri di Re Artù, né per i paladini carolingi. E Ludovico Ariosto, nell'Orlando Furioso, riprende a raccontare da dove si è interrotto il poema Orlando innamorato di Boiardo, e a questo punto, dopo la necessaria premessa che abbiamo fatto, possiamo leggere, con le note di commento, le cinque ottave dell'antefatto, dalla quinta alla nona del canto primo dell'Orlando Furioso. Ludovico Ariosto, dalla quinta alla nona ottava del primo canto dell'Orlando Furioso, presenta l'antefatto, nel quale si ricorda come Orlando e Rinaldo, che sono ambedue innamorati di Angelica, siano venuti a contesa per lei e per questo motivo Re Carlo Magno, ha consegnato la fanciulla al duca Namo di Baviera perché la custodisca, promettendola a quello dei due paladini che avrà acquistato maggiore merito nell'imminente battaglia contro gli svedesi. Magari bisognava chiedere il suo parere, cosa che emerge tra le righe. Il fatto è che gli infedeli sconfiggono e mettono in fuga i cristiani e Angelica, rimasta senza custodia, è logico che Ariosto la faccia rimanere senza custodia, visto che anche il duca Namo viene preso prigioniero, può lasciare liberamente il padiglione nel quale era ospitata. E Nella quinta ottava, e qui Ariosto afferma che sta ricongiungendo la sua narrazione a quella del poema di Boiardo, si legge che Orlando, che per tanto tempo era stato innamorato della bella Angelica, per lei aveva lasciato in Oriente, in India, in Media, in Tartaria, dove Angelica era fuggita dopo che Ferraù aveva ucciso nel torneo di Parigi suo fratello Argalia, come racconta Boiardo nell'Orlando innamorato. Ebbene, Orlando aveva lasciato in Oriente trofei immortali e in numero infinito. Tra i trofei c'è anche l'uccisione di Agricane, re di Tartaria, che insidiava Angelica, e lei, tramite Orlando innamorato, si libera di questo molesto pretendente. Orlando, quindi, con la donna amata, torna in Occidente. Il fatto che è lui che ama lei, lei mica tanto, soltanto che deve trovare una soluzione alla sua condizione. Torna in Occidente, imponente, dove ai piedi degli alti monti Pirenei, con i guerrieri di Francia e di Germania, il re Carlo aveva piantato le tende del suo accampamento in campo aperto. Orlando crede che Angelica, riconoscente, stia andando volentieri con lui, ma non è così. E poi bisogna tenere presente che dietro a loro parte anche Rinaldo, il quale in precedenza, avendo bevuto alla fonte dell'odio, fugge Angelica, mentre lei, essendosi abbeverata alla fonte dell'amore, lo inseguiva. Ma ora la situazione si capovolge. Lei inavvertitamente beve alla fonte dell'odio e lui alla fonte dell'amore, così lui la insegue mentre lei lo fugge. Cioè, in definitiva, Angelica non è disposta a concedersi né a Orlando né a Rinaldo. Nella sesta ottava si capisce che i paladini Orlando e Rinaldo tornano in Francia, richiamati da Re Carlo, il quale, a questo punto il soggetto diventa Carlo Magno, ha preparato la guerra contro il re di Spagna, Marsilio, e il re d'Africa, Agramante, perché si pentano, cioè si battano la guancia, scrive Ariosto utilizzando un significativo modo di dire popolaresco. Battersi la guancia vuol dire pentirsi. Ebbene, si pentano ancora una volta delle loro folli azioni. Agramante per avere condotto dall'Africa tante persone in grado di portare la spada e la lancia, e Marsilio per avere condotto la Spagna nella distruzione del bel regno di Francia. Ed è così che Orlando arriva sul posto al momento giusto, ma subito si pente di esservi giunto. Orlando, si legge nella settima ottava, si pente perché la donna che lui ama gli viene tolta. Ecco come il giudizio umano spesso sbaglia, dice ironicamente Ariosto. La donna che dalle coste orientali, dagli Esperii, a quelle occidentali, ai Liti Eoi, lui ha difeso con una tanto lunga guerra, ora gli viene tolta, gli viene portata via in mezzo ai suoi amici, senza adoperare la spada, sulla sua terra. E questo perché il saggio imperatore Carlo Magno, con la volontà di estinguere un grave incendio, di evitare la pericolosa contesa d'amore tra Orlando e Rinaldo, ha deciso di togliergliela. Vedete che è complesso, la partenza dell'Orlando furioso è piuttosto complessa. Leggiamo. Orlando, che gran tempo innamorato fu della bella Angelica, e per lei in India, in Media, in Tartaria lasciato avea infiniti ed immortal trofei, imponente con essa era tornato, dove sotto i gran monti Pirenei, con la gente di Francia e di Lamagna, Re Carlo era tendato alla campagna, per far al re Marsilio e al re Agramante battersi ancor del folle ardir la guancia, d'aver condotto l'un d'Africa quante genti erano atte a portar spada e lancia, l'altro d'aver spinta la Spagna inante a distruzione del bel regno di Francia. E così Orlando arrivò quivi appunto, ma tosto si pentì d'esservi giunto. che vi fu tolta la sua donna, poi, ecco il giudizio, ma come spesso erra, quella che dagli esperi ai liti e oi avea difesa con si lunga guerra, ora tolta gli è, fra tanti amici suoi, senza spada adoprar, nella sua terra, il savio imperator che estinguer volse, un grande incendio fu che gliela tolse. Perché? Pochi giorni prima era infatti iniziato un conflitto tra il conte Orlando e suo cugino Rinaldo, perché entrambi, per la rara bellezza di Angelica, avevano l'animo infiammato dal desiderio amoroso. Carlo non vede di buon occhio questa lite, che mette in dubbio il loro aiuto in battaglia, e allora decide di prendere questa fanciulla, Angelica, che è la causa della disputa, e la consegna nelle mani del duca Namo di Baviera, che appare come il vecchio e saggio consigliere di Carlo nella chanson de Roland e in tutti i cantari successivi francesi e italiani. Questo personaggio ha una storia. Re Carlo promette di darla in premio a chi dei due, Orlando e Rinaldo, nell'imminente conflitto, in quella battaglia campale, avesse ucciso il maggior numero di infedeli, rendendo con la sua mano il maggior servizio e di sua man prestassi opera più grata. Il fatto è che gli eventi hanno fatto venir meno le promesse, contrari ai voti poi furono i successi, perché i cristiani, la gente battezzata, perdono la battaglia e devono ritirarsi, e insieme a molti altri anche il duca Namo viene fatto prigioniero e la sua tenda rimane vuota e Angelica, volta sua, resta incustodita e quindi può scappare, può fuggire, è libera. Nata pochi dì innanzi, era una gara tra il conte Orlando e suo cugino Rinaldo, che ambi avean per la bellezza rara d'amoroso disio l'animo caldo. Carlo, che non avea tal lite cara che gli rendea l'aiuto lor mensaldo, questa donzella che la causa n'era tolse e di in mano al duca di Baviera, in premio promettendola quel dessi che in quel conflitto, in quella gran giornata, degli infedeli più copia uccidessi e di sua man prestassi opera più grata. Contrari ai voti, poi, furono i successi. Chi in fuga andò, la gente battezzata, e con molti altri fu il duca prigione, e restò abbandonato il padiglione. E a questo punto inizia la fuga di Angelica e iniziano anche i suoi incontri, perché chi incontra, lo vedremo strada facendo. E dalla lettura di queste ottave si capisce quale sia l'intenzione di Ariosto. Oltre a quella di narrare una serie di avventure, il poeta vuole cimentarsi nell'utilizzo di una lingua che abbia una sua struttura ben definita, una struttura che possa creare uno stile e che sia il frutto di una serie di idee che lui condivide con Pietro Bembo. Difatti vedete com'è comprensibile questa lingua, anche se bisogna naturalmente spiegare molte cose, perché lui dà per scontato che noi conosciamo, tutti i lettori conoscono l'Orlando innamorato e quindi sappiano, no, come invece. Ora, per concludere, torniamo in compagnia di Pietro Bembo. Guardate sul punto 5 del repertorio. Pietro Bembo nel 1505 lascia Ferrara in fretta e furia, poco prima che la città venga attaccata dalla peste, e si trasferisce a Urbino, dove si trattiene fino al 1511. Pietro Bembo, nel vivace clima culturale di Urbino, altra grande città attivissima dal punto di vista intellettuale, vuole definire in modo organico le sue idee sulla questione della lingua e, quindi dopo gli Asolani, comincia a scrivere quella che viene considerata la sua opera più importante, intitolata Prose della Volgar Lingua, che dopo una lunga gestazione verrà pubblicata 20 anni dopo, a Venezia nel 1525. Quest'opera è diventata durante il Rinascimento il codice del gusto in fatto di letteratura volgare E l'idea di base espressa nel trattato, che noi già conosciamo, è che per la composizione di opere letterarie gli scrittori italiani debbano prendere come modello i tre grandi autori trecenteschi, gli autori toscani, Dante e soprattutto Petrarca per la poesia e Boccaccio per la prosa. Questo trattato contiene la prima riflessione sulla storia della letteratura italiana. Prose della Volgar Lingua è un'opera in tre libri, scritta in forma di dialogo sul modello classico di Platone, tenuto nel 1502 in casa del fratello dello scrittore, Carlo Bembo, e gli altri dialoganti, oltre a Pietro e a Carlo, sono l'umanista di Ferrara Ercole Strozzi, Giuliano de' Medici, duca di Nemur, e il futuro cardinale Federigo Fregoso. Il trattato è dedicato a Giulio de' Medici, prima di essere eletto Papa con il nome di Clemente VII, verrà eletto nel 1523. L'opera inizia con una discussione interlocutoria sulla lingua da adottare. Il latino è preferibile al volgare? E qual è il volgare da prediligere? Perché non bisogna svilire il ruolo del volgare ma difenderne il valore? Questi sono i temi che mette in gioco Bembo. Bembo poi presenta una storia del volgare e giustifica con una lunga serie di esempi perché è bene scrivere in prosa secondo il modello linguistico utilizzato da Boccaccio per comporre la cornice del Decameron, cioè il testo che introduce le novelle e ne spiega lo stile colloquiale. Mentre per scrivere in poesia ribadisce, portando molte prove, l'importanza della lingua di Petrarca. Nel primo libro delle prose, Bembo tratta anche a livello linguistico e letterario del rapporto tra il toscano, lingua italiana per eccellenza, secondo lui, e il provenzale, che allora veniva considerata la lingua volgare più raffinata ed eloquente d'Europa, per dimostrare che il toscano non è da meno della lingua di Provenza. Nel secondo libro evidenzia le qualità che rendono bella la scrittura di Petrarca e di Boccaccio, ovvero la piacevolezza, e spiega che cos'è la piacevolezza, e la gravità, e spiega che cos'è la gravità, cioè il peso che deve avere la grammatica, la sintassi, il lessico in una lingua. Nel terzo libro, che da solo occupa metà dell'opera, Bembo presenta una grammatica del volgare. Però la sua non è una trattazione sistematica, ma è stata definita una meravigliosa selva di esempi dove sulle regole prevale la bellezza delle parole. Quindi fate un esercizio che può sembrare un po' stravagante, ma è un esercizio. Andate in biblioteca e dopo avere consultato la Divina Commedia, il Canzoniere, il Decamerone, scrivete un verso di Dante, uno del Petrarca, una riga del Boccaccio di vostro gradimento. Guardate, potete aprire a caso la Divina Commedia, cioè prendere un verso e vedere la musicalità che quel verso ha. Cioè fare quello che faceva Petrarca quando apriva a caso le Confessioni di Agostino e le leggeva per mettere tutti quanti a riflettere su un tema che comunque veniva fuori. E per Dante e per il Petrarca è più facile, per il Boccaccio ecco, si può proprio aprire a caso una delle novelle e vedere dove va la vostra attenzione. Guardate, a volte gli esercizi sulla questione della lingua sono più facili di quanto si creda, tanto che per la gioia del Bembo si possono fare perfino a memoria e aprendo a caso ecco questi libri. Prose della Volgar Lingua di Pietro Bembo rappresenta un punto di svolta nella storia della nostra lingua. Lui, seppur veneziano di nascita, ha proposto il toscano trecentesco come lingua letteraria per eccellenza. E voi toscani soprattutto dovete essere grati a Bembo, perché è per merito suo se si parla questa lingua, perché è lui che la sponsorizza in modo decisivo. E questa è diventata la nostra lingua nazionale, fondata ancora oggi essenzialmente sull'uso dei grandi autori trecenteschi, Dante, ma soprattutto Boccaccio e Petrarca. Guardate, Bembo possedeva l'autografo del canzoniere del Petrarca. Sapete dove è finito? Ebbene, potete cercare. Tra 15 giorni, perché la prossima settimana ci fermiamo per la festività di tutti i santi e la commemorazione dei defunti, mercoledì il 1 novembre, e non succedeva da anni, incontreremo ancora Pietro Bembo. Lo aspetta una carriera da cardinale, cardinale sui generis, come la maggior parte dei cardinali dell'epoca, cardinale Galante, e sarà ospite di molte città, Roma, Padova, Venezia, Gubbio, Bergamo, anche se ogni tanto scapperà a Ferrara. Perché? Ma perché era attirato dal mondo magico della poesia cavalleresca che il suo amico Ludovico Ariosto stava mettendo a punto. Ma la magia va oltre la poesia. E che ruolo ha la magia in funzione degli esordi della scienza? Ecco la prima domanda consistente che ci dobbiamo fare. Perché la magia ha un ruolo scientifico, tra virgolette, fino a un certo punto della storia. Una cosa è quindi il mondo magico della poesia che stimola la fantasia, e altra cosa è il territorio della disciplina magica. Disciplina magica, che incide sugli esordi della scienza. Quali le affinità, quali la differenza tra il mondo magico della poesia e la disciplina magica che incide sugli esordi della scienza? A cospetto di Boiardo e d'Ariosto non si potrebbe dire diversamente, e rispondere a questa e ad altre domande. Per rispondere, no, a queste e ad altre domande bisogna veramente continuare a viaggiare, consapevoli che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. La scuola è qui, il viaggio è iniziato, quindi ci vediamo, è iniziato quest'anno con grande pesantezza, ma i mattoni sono utili per costruire la casa. Il viaggio è iniziato, ci vediamo tra 15 giorni in ora solare. Buonanotte.